Allora, questa mattina vogliamo soffermarci sul tema dell'etica del consumo responsabile. Un argomento non facile da trattare. Personalmente ho avuto molta difficoltà sia a pensare, sia al preparare questo tema. Allora, come vi ricorderete, stiamo trattando il ciclo di predicazione con il tema visione del mondo in ottica cristiana, in alternanza ovviamente con fede in azione che stiamo vedendo dai libri dei Salmi. Fin qui, riguardo ai temi dell'etica, cioè comportamento o principi morali, abbiamo visto alcuni temi che parlavano di giudizio, di lavoro, di perdono, dello svago, e l'ultima volta abbiamo visto le parole. Oggi vogliamo soffermarci, parlare sul denaro, sui soldi, insomma sugli aspetti economici. Il titolo appunto del tema di questa mattina, come vedete nel programma, è Etica per un consumo responsabile. In primo luogo ci chiederemo: la Bibbia parla del denaro? La Bibbia parla dei soldi? E poi vedremo: la Bibbia guida per un consumo responsabile. Vorrei chiedere a due volontari di avvicinarsi per leggere due testi. Leggeremo dell'Antico Testamento. Allora, leggiamo prima l'Antico Testamento, il Genesi 41, versetti dal 47 al 49.
Durante i 7 anni di abbondanza, la terra produsse profusione. Giuseppe raccolse tutti i viveri che furono prodotti nel paese d'Egitto in quei 7 anni e li immagazzinò nella città. Immagazzinò in ogni città i viveri del territorio circostante. Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare, in così gran quantità che si smise di contarlo perché era incalcolabile.
Poi leggiamo anche dal 53 al 57.
I 7 anni di abbondanza che erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire i 7 anni di carestia, come Giuseppe aveva detto. Ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Poi la carestia si estese a tutto il paese d'Egitto e il popolo gridò al faraone per avere del pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani: andate da Giuseppe, fate quello che vi dirà. La carestia era su tutta la superficie del paese e Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette il grano agli egiziani. La carestia si aggravò nel paese d'Egitto. Da tutti i paesi venivano in Egitto, da Giuseppe, per comprare grano, perché la carestia era grave su tutta la terra.
Grazie. Poi leggiamo dal Nuovo Testamento, Matteo capitolo 14, versetti dal 13 al 21.
Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte. Le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata. Lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Egli disse: portatemeli qua. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini.
Grazie. Ovviamente non ci soffermeremo ad analizzare questi testi, ma vedremo in linea di massima gli insegnamenti della parola di Dio in ottica globale delle scritture. Allora, tutti noi abbiamo a che fare con i soldi, vero? In diversi ambiti della nostra vita prendiamo e diamo i soldi. Qualcuno diceva: io pago. Per i lavoratori, per esempio, il giorno privilegiato è quando riceviamo o ricevono lo stipendio. In gergo italiano e umoristico è il giorno di San Paganino. Ovviamente anche per i dipendenti dell'IMSS abbiamo qualcuno anche tra di noi. In diversi momenti della giornata la maggior parte di noi usa abitualmente i soldi. Quando per esempio andiamo al mercato, quando andiamo al panettiere, al benzinaio, al bar, insomma quasi sempre si ha a che fare con i soldi. Anche i bambini, fin da piccoli, vedono i soldi che girano nelle nostre mani e subito imparano e chiedono anche loro per i loro piccoli acquisti, cioè per le figurine, gelati, cicche. Pensiamo anche ai ragazzi adolescenti, anche loro in linea di massimo hanno una loro paghetta settimanale o mensile. In tal modo iniziano anche loro a gestire del denaro. Quindi, attraverso la socializzazione economica, tutti noi acquistiamo sin da piccoli informazioni, valori e competenze che ci permettono di interagire nel sistema economico. Penso che tutti quanti, anche noi abbiamo sentito, sentiamo i linguaggi diversi dell'economia, cioè stipendio, offerte, saldi, risparmi, bonifici, investimenti, borse, marketing, insomma possiamo andare avanti fino a lungo. Allora, come abbiamo detto, il tema di questa mattina si collega molto bene a tutti gli ambiti che abbiamo visto fin qui elencato, perché come abbiamo detto e ricordato che Dio e la sua parola devono essere al centro delle nostre vite. Infatti abbiamo fatto, il fratello Davide ha fatto questo disegno: Dio e la parola di Dio al centro, e poi ci sono tutti gli ambiti che viviamo quotidianamente anche noi. Possiamo dire allora che la visione del mondo in ottica cristiana ci insegna a far sì che la ragione umana ceda e si lasci orientare e modellare dallo Spirito Santo, affinché l'uomo non viva più per forza sua, ma accetti che Cristo viva e regni in lui, in ognuno di noi, anche nella sfera economica. Giovanni Calvino dice che quando la Scrittura ci vieta di avere particolare riguardo a noi, non solo cancella del nostro cuore l'avarizia, il desiderio di imporci, di giungere a grandi onori o affermazioni, ma vuole anche stirpare ogni ambizione, desiderio di gloria umana e altre peste nascoste. Bisogna certo, dice Giovanni Calvino, che il cristiano pensi che ha a che fare con Dio in tutta la sua vita. Se questo pensiero lo pervade ed egli sa di dovergli rendere conto di tutte le sue opere, orienterà ogni sua intenzione verso di lui e la terrà radicata in lui. Quindi vediamo questo nostro primo punto. La Bibbia parla dei soldi, parla del denaro. Penso che la risposta indubbiamente è affermativa. Quindi possiamo dire che il tema del denaro e dello stile di vita non è secondario della Bibbia. Allora noi come cristiani, che avendo accettato di vivere una vita diversa, una nuova vita di comunione con il nostro Dio, abbiamo scelto in maniera decisa e consapevole di riferirci unicamente alla parola di Dio come fonte dei valori per la vita su questa terra. Così come dice il Salmo 119-105, la parola di Dio sia per noi come guida, come luce, come maestra anche nel campo economico. Allora, nell'episodio che abbiamo letto del Vangelo di Matteo, impariamo come amministrare una situazione economica critica. Allora, verso sera i discepoli chiedono a Gesù di congedare la folla perché potessero comprarsi da mangiare nei villaggi vicini. I discepoli fanno notare che il luogo è deserto e che l'ora è già passata, è avanzata. Essi ritengono però che non troppo lontano ci siano dei villaggi nei quali è ancora possibile comprarsi qualcosa da mangiare. Ovviamente i discepoli sono coscienti e preoccupati della situazione, delle loro poche risorse per tanta gente. Ma vediamo che Gesù ha una visione diversa. della situazione e risponde loro di procurarsi essi stessi il cibo necessario per tutti i presenti. Vediamo che il Signore Gesù fa i conti con i Suoi discepoli e risponde alla loro preoccupazione in modo inaspettato, proponendo una sana gestione delle poche risorse per tanta gente. Infatti, anche nella gestione delle poche risorse, anche a noi è richiesta saggezza. Nel ministero di Gesù, molti insegnamenti hanno a che fare con le questioni economiche. Qualcuno ha detto che il 15% di tutto l'insegnamento di Cristo richiama il denaro più di quello sul cielo e sull'inferno. Vediamone alcuni esempi. Il ricco e stolto, dove si parla nel Vangelo di Luca, capitolo 12 al 21. Ci ricordiamo dell'istoria del ricco e stolto. Poi Zaccheo, anche lui un esattore delle tasse, dove si parla chiaramente dell'economia. Poi in Luca 21 si parla anche della offerta della vedova, colei che non aveva, ha dato tutto quello che aveva. Nell'insegnamento del Signor Gesù, nel Sermone sul Monte, la parte finale del versetto 6, parla chiaramente di non essere in ansia e che non si può servire Dio e i soldi, Dio e Mammone. Capitolo 6, versetto 24 al 33. Poi anche al capitolo 13 del Vangelo di Matteo si parla di un tesoro nascosto. Quindi vediamo che con la venuta del Signore Gesù si apre una nuova società in cui Cristo diede una nuova vita, una vita ad una nuova comunità in cui tutte le sfere, anche economiche, necessitano e possono essere trasformate per Lui e da Lui. Pensando a questo tema, qualche settimana fa, mentre ero a IFED, aspettavo che alcuni dei nostri fratelli finissero l'esame. Allora ho chiesto al fratello Pietro Bolognese di consigliarmi qualche lettura e mi diede una piccola rivista del nome Certezze sul potere economico. E nella prima parte faceva notare questo autore che già nel Levitico 25 si parla del giubileo, non il giubileo quello proposto dal Papa Francesco, ma il vero giubileo, dove ci dice che ogni 50 anni le terre dovevano ritornare gratuitamente ai loro primitivi proprietari. Questo per dimostrare che Dio è il proprietario della terra e l'uomo ne è solo amministratore. Poi in Esodo 23 si parla dell'anno sabbatico. Anche lì comportava l'annullamento dei debiti, anche se si parla in Deuteronomio 15. Poi la legge della decima, sulla decima. Questa legge, questi soldi serviva per il sostentamento dei leviti, cioè per i sacerdoti, e per il sostentamento dei poveri. Ovviamente ci sono moltissimi altri riferimenti in quanto alla ricchezza, in quanto alla povertà. Pensiamo soltanto ai libri sapienziali, Giobbe, Salmi, Ecclesiaste, Proverbi, dove c'è sempre questo contrasto tra la povertà, la ricchezza e quanto altro. Insomma, quasi in tutti i libri della Bibbia ci sono chiari riferimenti al tema economico. Se leggiamo per esempio gli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, versetti 44 e 45, possiamo vedere chiaramente che i primi cristiani, i cristiani del primo secolo, riaffermarono con i loro comportamenti alcuni di questi insegnamenti. Infatti ci dice il testo che tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e le distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Poi anche l'Apostolo Paolo, in diversi testi, allarga la visione proprio del condividere economico fra il popolo in maniera commovente. Per esempio in Romani 15, 26-27 si parla di queste due città, Macedonia e Acaia. Possiamo dire che le chiese di Macedonia e Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri, che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciuti, ma essi sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quindi nel testo che abbiamo letto, ritornando al testo di Matteo, possiamo notare che il Signore Gesù, anche lui, condivide e fa condividere quello che si possiede. Al versetto 16 dice: date loro voi da mangiare. Poi al versetto 19-20 dice che, spezzati i pani, Gesù li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi. E poi al versetto 20 possiamo vedere che, e notare che il Signore Gesù insegna anche a non sprecare. Dice che si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene. Nel testo, è un testo parallelo in Giovanni 6, capitolo 12-13, Gesù dà proprio ordine di raccogliere gli avanzi affinché nulla sia sprecato. Ci dice il testo: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Ne raccolsero ben 12 ceste, forse a significare che ogni tribù di Israele, cioè ogni credente, doveva far propria l'implicazione dell'insegnamento di Gesù. In questo episodio il Signore Gesù fa un miracolo. Vediamo questo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. La mia domanda è: crediamo anche oggi che il Signore Gesù compie dei miracoli? Io penso di sì. Anche stamattina è stato letto in Prima Cronaca. Dobbiamo ricordarci dei miracoli che ha fatto il Signore Gesù e Dio, Dio Padre. Effettivamente io credo di sì. Pensiamo a quanti di noi, quanti diversi di noi, che avevamo un cuore di pietra e per grazia di Dio ci ha donato un cuore di carne affinché credessimo in Lui e lo seguissimo, come dice anche Ezechiele 36:26. Quindi, per essere saziati dobbiamo andare alla fonte, cioè Gesù Cristo, perché Lui è il pane della vita che può saziare la nostra fame spirituale. Lui ha dato se stesso per tutti noi. Quindi possiamo dire anche noi come gli apostoli: Signore, dacci sempre di questo pane. Giovanni 6, versetto 34-35. Signore, dacci sempre di questo pane e dacci saggezza nel gestire le risorse che nella Tua grazia ci provvedi quotidianamente. Un'altra considerazione molto importante della questione economica sta nel fatto che tutti quanti siamo debitori. A causa del peccato dei nostri progenitori, Adamo ed Eva, tutti quanti avremmo dovuto pagare un prezzo molto alto per essere riconciliati con Dio. Prezzo che effettivamente non eravamo comunque in grado di pagare, perché il peccato ha alienato l'uomo da Dio e l'uno dall'altro. Il risultato infatti è stato, e vediamo ancora, che c'è l'egoismo personale, le strutture ingiuste e oppressione economica. Infatti, come è stato ricordato anche questa mattina, nella legge dell'Antico Testamento c'era bisogno di portare al tabernacolo i sacrifici davanti al sacerdote per la remissione dei peccati, per la estinzione dei debiti. Il peccato quindi ha prodotto la separazione di Dio e quindi la morte spirituale. Ma grazie al sacrificio unico e definitivo di Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ogni uomo che crede in Lui può essere riconciliato al Padre. Nel testo di Ebrei 9 leggiamo che, venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, Egli, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano di uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue dei capri e dei vitelli, ma con il proprio sangue, così ci ha acquistato una redenzione eterna. Ecco quindi il sacrificio, la ragione del sacrificio del Signore Gesù. Lui senza peccato diede la sua vita per noi, per i nostri peccati, per i nostri debiti, diede il suo corpo per tutti noi. Nel versare il suo sangue, quale prezzo di riscatto per il peccato, Cristo ha preso il nostro posto. A motivo del suo sangue versato, il suo corpo spezzato, il più vil dei peccatori che oggi crede in Lui può essere liberato dai debiti del peccato. Cari amici, credete anche voi questo? Cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, la Bibbia parla sì del denaro, parla dei soldi, parla soprattutto della nostra situazione economica in quanto al prezzo che comporta il nostro peccato. Però, grazie alla grazia immeritata di Dio, questa situazione è stata pagata per mezzo di Gesù Cristo. Possiamo dire allora che Dio ci dona tutto quello di cui abbiamo bisogno. Forse non tutto ciò che vogliamo, ma tutto di cui abbiamo bisogno. Però se confidiamo in Gesù solo per i doni materiali da ricevere, ma Egli stesso non è il dono che ci soddisfa, allora non ci fidiamo di Lui in modo da onorarlo come il nostro tesoro che soddisfa i nostri bisogni. La nostra stessa gestione delle risorse non terrà conto della volontà di Dio in questo tema. Ci sono persone, anche credenti, che pur guadagnando elevati stipendi o un'onorevole pensione non sono in grado di gestire e sono sempre in bilico economicamente. È il caso di questi giorni del giornalista in pensione, non lo so se avete sentito, Emilio Fede, il quale ha dichiarato: la mia situazione economica è precaria, in quanto 8.000 euro al mese non mi bastano, perché, lui dice, ho la rata del mutuo, le spese condominiali, l'assicurazione della macchina, la rata della macchina e le utenze li assorbono in gran parte questi soldi. In questo modo è impossibile vivere. Pensate, oltre ad essere vergognoso che i media parlano di questo, ha contribuito proprio a dare un schiaffo alla povertà, come si dice. Quindi l'uso del denaro che Dio ci mette a disposizione dovrebbe essere oggetto di meditata riflessione e saggia amministrazione. Sicuramente, se ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, Dio ci indicherà quali rinunce siano possibili nella nostra vita e quali impieghi alternativi Egli gradisca per una parte di quelle benedizioni materiali di cui non siamo che gli amministratori. Come si dice in Italia qui, fare il passo più lungo della gamba può significare in alcuni casi non essere più in grado di camminare economicamente. Così vogliamo vedere il nostro secondo punto, la Bibbia guida per un consumo responsabile. In primo luogo vediamo cosa si intende per consumismo. Allora, il consumismo è un fenomeno economico-sociale tipico delle società industrializzate che consiste nell'acquisto indiscriminato di beni di consumo da parte della massa, suscitato e esasperato dall'azione delle moderne tecniche pubblicitarie, per lo più incline a far apparire come reali bisogni fittizi al solo scopo di allargare continuamente la produzione. Si tratta ovviamente di un atteggiamento di pensiero che ha coinvolto tutti quanti. Pensiamo per esempio alle nuove tecnologie, di cui purtroppo siamo tutti o quasi tutti attratti. Ogni due mesi esce sempre un prodotto nuovo, tecnologico, che rende quello precedente di tre mesi ormai obsoleto e da cestinare. Pensiamo anche ai giocattoli. Il bambino che non si sazia mai di avere un gioco nuovo. Poi i vestiti. C'è la gara indiscriminata di essere sempre alla moda E succede spesso che molti vestiti vengono perfino buttati via senza mai essere stati neppure indossati. Poi possiamo andare avanti e avanti. Però su questo aspetto la parola di Dio ci mette in guardia contro il grave pericolo di possedere ricchezze, bene e tutto quello che si può acquisire al punto di considerare addirittura un impedimento di divenire cristiano. Pensiamo alla parabola del giovane ricco. In Matteo 19, capitolo 16 al 26, si parla di questo uomo ricco che chiede cosa fare di buono per ricevere la vita eterna. Gesù gli dà una risposta che è valida non solo per la vita eterna, ma anche per la dignità e pienezza di vita in questa esistenza, cioè quella di osservare i comandamenti e di porre le proprie ricchezze nella scala ultima dei valori. Inoltre possiamo ricordare anche quello che l'Apostolo Paolo dice al giovane Timoteo in quanto al vescovo. Prima Timoteo 3,3 dice che il vescovo non sia attaccato al denaro, poi più avanti, prima Timoteo 3,8, che non siano avidi di illeciti guadagni. E per ultimo, sempre in prima Timoteo 6,10, dice che l'amore del denaro è la radice di ogni specie di male. Ovviamente però Dio non è contro i beni materiali, anzi, è Lui stesso che provvede quotidianamente anche per coloro che non sono il suo popolo e non riconoscono la sua provvidenza. Ricordiamo che nel libro dell'Esodo, al capitolo 12, quando il popolo venne liberato dalla schiavitù dell'Egitto, Dio lo arricchì con tutte le ricchezze del paese. Questo lo leggiamo in Esodo 12, versetto 35-36. Però dobbiamo ricordare che tutti i doni che Dio ci ha fatto non sono beni che ci appartengono, ma doni gratuiti della sua generosità da amministrare con dignità e serietà. La Scrittura quindi ci offre le regole per modellare l'uso delle cose terrene. Essa ci indica che tutte le cose che ci sono dati della benignità di Dio sono destinate alla nostra utilità, simile a un deposito di cui dovremo un giorno rendere conto. Dobbiamo perciò amministrarli in modo da aver sempre presente che ci sarà chiesto di rendere conto di tutto quel che il Signore, il nostro Signore, ci ha affidato. Possiamo pensare alla parabola del Signore Gesù. Qualcuno di voi può leggere questa parabola, per favore? Matteo capitolo 25, versetti dal 14 al 30.
Perché avverrà come un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti che ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: Signore, tu mi affidasti i 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei e mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai spazio. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli disse: servo malvagio e fannullone. Tu sapevi che io metto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglietevi dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà. Ma chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo strigo dei denti.
Amen. Quindi vediamo che il padrone apprezza l'operato dei primi due servi, ma condanna severamente il comportamento dell'ultimo. Questa parabola, ovviamente, oltre alla saggezza delle risorse, ci parla dei talenti del servizio che il Signore ha affidato ad ognuno di noi. La domanda è: i nostri talenti lo abbiamo messo al servizio del Signore e della sua chiesa locale? Li stiamo mettendo al servizio, il talento che il Signore ci ha donato? Se il Signore tornasse, ora ci troverebbe operanti al punto di raccogliere quel che è suo? Chiediamoci, fratello. Ecco perché parliamo appunto dell'etica del consumo responsabile. Si tratta della responsabilità della gestione, anche di gestire le nostre entrate, ovviamente lavorando, che questo è anche un dono di Dio, come abbiamo visto. Questo tema del lavoro è stato affrontato molto apertamente. Volevo solo ricordare però che tutti noi abbiamo la necessità di lavorare, sia nel campo, diciamo, fuori, sia per la Chiesa, per il Regno di Dio. Dobbiamo lavorare continuamente e non essere come la cicala. Vi riconoscete la fiaba della cicala? Vi racconto, magari anche per i ragazzi, questa che farà sorridere sicuramente. Allora, in estate la cicala si godeva il sole caldo sulle foglie degli alberi e cantava, cantava, cantava. Alla fine d'estate però venne il freddo e la cicala imprevidente rimase senza rifugio e senza cibo. Si ricordò allora che la formica per tutta l'estate aveva accumulato provviste nella sua cassetta sottoterra e andò a bussare. «Cosa vuoi?» chiese con aria infastidita la formica. «Ho freddo, ho fame», balbettò la cicala. Dietro di lei si vedeva la campagna innevata. «Ma davvero?» però brontolò la formica. «Io ho lavorato sodo tutta l'estate per accumulare il cibo per l'inverno. Tu che cosa hai fatto in quelle giornate di sole?» Cicala le risponde: «Ho cantato». Allora la formica dice: «Bene, adesso balla». La formica richiuse la porta e tornò al calduccio della sua cassetta, mentre la cicala, con il cappello e il violino coperti di neve, affamata e infreddolita, si allontanava con le ali basse verso le campagne. Però la Bibbia è la prima a parlare di questo triste episodio. Possiamo leggere in Proverbi 6, versetto 6 all'8, dove anche il Signore ci invita tutti quanti a guardare, a vedere, ad andare. Infatti il testo dice: «Va, pigro», alla formica, «considera il suo favore e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura». Per quanto questo racconto della cicala e della formica può averci fatto sorridere, la parola di Dio ci mette di fronte a una questione seria, richiamando il tema della saggezza. Non dargli retta significa comportarci da stolti. Io, tu, noi, cosa vogliamo essere nella casa del Signore? Vogliamo lavorare o vogliamo stare a cantare? Nella nostra famiglia cosa vogliamo fare? Quindi dobbiamo esserci saggi anche nell'amministrazione. Quindi, ritornando al testo che abbiamo letto della Genesi, al capitolo 41, che abbiamo letto, vi invito a ritornare a questo testo, dove possiamo vedere chiaramente l'agire saggio di Giuseppe. Vi rileggo questi due versetti, 48-49. Giuseppe raccolse tutti i viveri che furono prodotti nel paese d'Egitto in quei 7 anni e li immagazzinò nella città, immagazzinò in ogni città i viveri dei territori circostanti. Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare in così grande quantità che si smise di contarlo perché era incalcolabile. Inoltre, al versetti 56 e 57, vediamo che Giuseppe condivide e fece condividere le risorse del paese affinché tutti potessero vivere. Infatti dice che la carestia era su tutta la superficie del paese e Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. La carestia si aggravò nel paese d'Egitto, da tutti il paese venivano in Egitto da Giuseppe per comprare grano perché la carestia era grave su tutta la terra. Poi possiamo leggere anche il capitolo 45, versetti 4 e 7, dove vediamo che Giuseppe insegna a non sprecare, ricordando il piano di Dio per risparmiare le nostre vite. Allora dice così il testo: Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendesti perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiace di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti, sono 2 anni che la carestia è nel paese e ne ci saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Quindi possiamo vedere che chiaramente Giuseppe è un tipo, un'immagine di Cristo, il Messia che sarebbe venuto. Quindi la Scrittura ci indica che tutto quel che possiamo avere lo riceviamo soltanto della grazia di Dio e ci è stato ovviamente affidato alla condizione che lo amministriamo anche per il bene comune del popolo. L'uso legittimo di questa grazia consiste nel dare con amore e generosità ai nostri simili. E per rendere effettivo un tal dono non si poteva trovare regola migliore e più certa di quanto è detto che tutto quel che abbiamo di buono ci è stato dato in custodia da Dio, a condizione che sia dispensato ai vantaggi degli altri. 1 Corinzi 12. Di fatto, il Signore, per indicarci che quello è il modo di amministrare bene con rettitudine quel che ci dà, lo ha raccomandato fin dai tempi antichi al popolo di Israele, di fronte ai piccoli benefici che egli concedeva. Ha ordinato che i primi frutti del nuovo raccolto gli venissero offerti, Esodo 22, affinché il popolo attestasse in tal modo che non gli era lecito percepire alcun frutto dei beni senza averli consacrati al Signore. Questo lo possiamo trovare nell'Istituzione della Religione Cristiana di Giovanni Calvino, al capitolo 3, versetto 3 al 4. Possiamo dire allora che Dio benedice anche materialmente colui che li ubbidisce. Ubbidire a Dio vuol dire anche dare agli altri, ricercando la giustizia, l'equità sociale, la dignità alla vita per ogni essere umano. Quella giustizia che Dio ha innestato in noi attraverso il suo Figlio Gesù Cristo. A questo punto possiamo dichiarare con delle parole di una dichiarazione che ho trovato nelle dichiarazioni evangeliche, dichiarazione di Odersdom. Dice così: se l'amministrazione dei beni è fatta in modo infedele, se non conserviamo, sviluppiamo e distribuiamo giustamente le risorse limitate della terra, disubbidiamo a Dio e priviamo le persone del suo piano per loro. Cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, la parola di Dio, l'unica regola di fede e di condotta, questa mattina ci invitano a cambiare almeno su 2 livelli per un'etica del consumo responsabile. Il primo, ridurre il tenore di vita individuale per facilitare il nostro maggior interesse per i bisognosi. Dobbiamo permetterci soltanto il giusto, l'indispensabile, in funzione della provvidenza di Dio, e evitare ogni superfluo e vanità ostentativa mondana. Secondo, trasformare la nostra visione di popolo. Quindi la Chiesa deve cambiare per darsi un nuovo modello di vita comunitaria. L'uso dei doni di Dio non è sregolato quando li riconduciamo allo scopo per il quale Dio li ha creato e destinati, cioè per il bene comune, per l'edificazione della Chiesa e per i beni sociali. Quando pensiamo ai beni sociali, pensiamo alle persone disagiate intorno a noi. Impariamo a conoscere le esigenze vere e concrete delle famiglie della Chiesa e di coloro che sono tra di noi. Nessuno camminerà più rettamente di colui che considera con attenzione questo scopo. Cari fratelli, dobbiamo essere consapevoli che ci sono, però purtroppo, anche persone che predicano il Vangelo della prosperità. Coloro che dicono: se credi in Dio avrai una buona salute, se credi in Dio Lui ti donerà tutto il benessere, se credi in Dio non ti mancheranno mai i soldi. Dobbiamo sapere che questo Vangelo della prosperità ingoia la bellezza di Cristo nella bellezza dei Suoi doni e può trasformare i doni di Dio in idoli. La teologia del benessere è un altro Vangelo che la Scrittura condanna fortemente e che noi, quali seguaci di Cristo, dobbiamo sapere che qualsiasi ricerca di benessere al di fuori di Cristo e non secondo l'etica cristiana è semplicemente idolatria e fonte di ogni male e di allontanamento di Dio. Preghiamo allora, Signore, affinché ognuno di noi possa riconoscere in Cristo un tesoro ogni soddisfacente, perché Lui promette e provvede a tutte le nostre necessità, secondo i Suoi tempi e secondo la Sua volontà, persino nella situazione più disperata. In conclusione, possiamo dire che in una situazione di crisi economica, di disperazione, di sconforto, la Sacra Scrittura è il libro d'economia per eccellenza, che ci insegna come gestire al meglio la nostra situazione. Infatti nel testo di Matteo che abbiamo letto, abbiamo notato che i discepoli sono preoccupati della situazione di poche risorse, sono preoccupati delle persone, al punto di privarli di ascoltare il Signore. Pensando umanamente e materialmente, è impossibile anche soddisfare a tutte le persone con difficoltà economiche, ma parlare loro di Gesù, il nostro vero tesoro, è una responsabilità di tutti noi che abbiamo creduto. Quante volte anche noi nell'amministrazione delle nostre entrate notiamo a volte che è impossibile coprire tutte le spese? Ma il Signore ci insegna a sapere amministrare in modo sano e giusto le risorse che Lui ci dà. Quindi le nostre vite sono caratterizzate molto spesso sì dai soldi, e certamente dobbiamo fare i conti, ma soprattutto con il donatore delle nostre vite, colui che ci dona anche delle entrate affinché le gestiamo in modo giusto per onorare il Suo nome in ogni situazione in cui verremo a trovarci. Non dimentichiamo allora che la vedova ha messo nella cassa delle offerte tutto quel che aveva, perché aveva timore di Dio e consapevolezza che Lui, Dio, le avrebbe provveduto, mentre i ricchi e i facoltosi hanno messo del loro superfluo per apparire. Ostentare ricchezze e non gestire le risorse per il Signore in modo saggio è semplicemente atteggiamento farisaico. Dio ci liberi da questo e ci dia la Sua saggezza in ogni gestione delle risorse, ora e in eterno.